Said it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Shared there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. What a man be your gentle stone. Turn me out in a wonder, baby. Stolen in the neon.
Ray Manzarek, da poco laureatosi presso la Scuola di Cinema dell'Università della California, passeggiava sulle spiagge di Venice Beach presso Los Angeles un giorno di luglio del 1965, e proprio su questa spiaggia incontrerà un suo compagno di corsi universitari, in realtà tale Jim Morrison. Tra i due scatta subito la fatidica scintilla e nasceranno quella stessa estate i Doors. Dunque 60 anni fa. Siamo qua per parlarne in compagnia di Alceste Iroldi, e qui diamo subito il benvenuto. Ben ritrovato, Alceste.
Ben ritrovato, Martino. Un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
Dunque, Alceste, i Doors li ricordiamo oggi a 60 anni, se vogliamo, dalla loro fondazione nel luglio del 65. È un gruppo che ha ridisegnato l'estetica musicale degli anni 60 in molti modi, e dunque tutto partito da quell'estate di 60 anni fa.
Certo, è verissimo. Innanzitutto abbiamo ascoltato Soul Kitchen, che è tratto dall'album The Doors, e tra l'altro c'è del 1967, che è dedicato, questo lo dico giusto così come aneddoto, proprio a un soul food, cioè a un ristorante di soul food di Los Angeles degli anni 60, che si chiamava Olivia's, e dove lui, Jim Morrison, che ovviamente era colui il quale si occupava delle liriche, aveva trascorreva le notti lì, e diceva, infatti c'è un pezzo che dice: lasciami dormire nella tua cucina delle anime. E quindi, perché insomma, un po' ebro di cibo e anche di sostanze stupefacenti, purtroppo non riusciva più neanche a deambulare, ecco, diciamo così. Dicevo, il 1965 è un anno incredibile, tant'è che io proprio riflettevo, e mi sa che qui, oltre che festeggiare i 60 anni dei Doors, bisogna festeggiare anche i 60 anni del 1965, perché l'anno perché l'anno in cui succede praticamente di tutto dal punto di vista della presa di coscienza, soprattutto dei giovani, nei confronti del governo, in particolare il governo americano, ma poi sono quegli anni che ci conducono verso il famoso 1968, no?
Certo.
Anni che si sono, anno il 65, in cui sì, sicuramente si sono costruite già le fondamenta prima, penso al 1955 a Rosa Parks, tanto per capirci, di cui abbiamo anche parlato proprio sulle frequenze della radio di Rete 2, penso al free jazz, che ha costruito musicalmente anche il linguaggio, appunto, su cui i Doors poi sono andati a lavorare e a creare quella che è la musica. Ma dal punto di vista storico, politico, c'è un'importanza fondamentale. Noi ci troviamo nell'epoca della Guerra Fredda, ci troviamo nell'epoca della del Vietnam, ci troviamo con una situazione politica anche dal punto di vista del razzismo negli Stati Uniti ancora piuttosto dura e imperante in molti degli stati degli Stati Uniti d'America. C'è la canzone politica di Woody Guthrie, che è ovviamente dalla quale anche i Doors, soprattutto nei testi, prendono spunto. Però poi arriva il Re Lucertola, come diciamo, no? Veniva definito, arriva il Re Lucertola e smonta, musicalmente parlando, smontano lui e soci, i Doors, insomma, smontano un po' tutto quello che era successo nella musica fino a quel momento. Perché? Perché, ecco, già è significativo, vedi Martino, se noi andiamo a vedere, no, sul classico Wikipedia, che cosa succede quando compaiono i Doors, ti mettono vicino un elenco di generi musicali che sono veramente è fantastico, perché mette rock psichedelico, funk rock, blues rock e anche hard rock, quindi la dice lunga su quello. Cosa loro introducono rispetto al rock che c'era fino a quel momento? L'improvvisazione. Ci sono diversi brani che si basano appunto sull'improvvisazione, sono brani lunghi, cambia la struttura della musica in questo periodo. Il 1965 è proprio l'anno in cui potrebbe essere celebrato anche la nascita del rock, inteso anche nell'accezione più moderna che abbiamo, cioè a distanza di 60 anni i Doors si lasciano ascoltare anche dai più giovani. Io presumo, visto anche quello che è stato il successone che ha avuto il farewell concert dei Black Sabbath con tutti gli altri gruppi sul palco, ma io sono sicuro del fatto che se ci fosse Massimo Muto ancora oggi, Jim Morrison, qualcosa probabilmente di quello che succede oggi musicalmente non sarebbe successo, perché aveva un carisma unico.
Non posso essere più d'accordo di così, ma Alceste, questo incontro dunque che avveniva proprio quell'estate del 65, dunque da un lato abbiamo Jim Morrison, che non è ancora il personaggio leggendario, diciamo quasi sovrumano, che conosciamo oggi, questo mito, e dall'altra parte abbiamo Ray Manzarek, che erano entrambi in verità studenti all'Università della California. E dunque un incontro, un tessuto sociale innanzitutto molto interessante, già un mondo studentesco a metà degli anni 60.
Sì, il mondo studentesco è quello che appunto incomincia ad alzare la testa, incomincia a capire che cosa stava succedendo intorno. Ray Manzarek dice di Jim Morrison, ha sempre detto una cosa molto molto significativa: era qualcosa di incredibilmente vicino al dio Dioniso, e questo la diceva lunga su tutto. E poi c'è da dire un'altra cosa, qui parliamo di persone, tutte, ma soprattutto Jim Morrison, particolarmente vicine alla cultura in maniera molto forte e significativa. Mi verrebbe da utilizzare un termine forse anche fin troppo abusato, che è quello di essere degli intellettuali, erano dei veri e propri intellettuali. Già solo il nome della band, The Doors, che prende spunto dalle porte della percezione di Aldous Huxley, che fu ovviamente voluto da Jim Morrison, ci fa capire chi avevamo di fronte. Avevamo veramente una persona culturalmente impegnata, un onnivoro tra l'altro dal punto di vista del sapere, un grande e un vorace lettore, e questo sappiamo bene che non è un elemento consueto, all'epoca forse un pochino di più, però nei gruppi che fuoriuscivano all'epoca si pensava molto di più a suonare che forse non ad arricchirsi culturalmente. Sicuramente i sistemi oggi sono diversi, sappiamo bene che all'epoca esistevano solo i libri per poter approfondire, diciamo, delle pagine culturali della propria vita, e invece oggi c'è internet che molte volte, fin troppo spesso e anche fin troppo in generale, risolve anche tanti problemi, anche di urgenza. Invece loro no, loro andavano avanti per questa via. E tra l'altro Ray Manzarek, ma come anche John Densmore, il batterista, erano persone che conoscevano molto bene il linguaggio jazzistico. E questo, ecco, sposa e ci fa capire anche qual era lo spunto che prendeva la musica di Doors. Veniva costruita attraverso questa forte traccia di improvvisazione.
Ecco, questa matrice musicale dei Doors è molto, molto interessante. Hai già citato John Densmore, il batterista. Poi a completare il gruppo ci sarà anche il chitarrista Robby Krieger e naturalmente ci sarà e poi questo organo, questa, che coprirà in verità anche il ruolo di basso, perché un ruolo fisso, anche se poi nelle registrazioni compariranno dei session man, non ci sarà mai un vero e proprio bassista nel gruppo. E dunque ci sarà questa dinamica molto inusuale per un gruppo rock anche degli anni 60, se pensiamo che siamo contemporanei praticamente alla Beatles Mania, ai fenomeni ancora che non sono ancora diventati Beatles, se vogliamo, poi dopo di qualche anno dopo. Dunque siamo veramente in un mondo musicale molto diverso in cui questo gruppo emerge e, come dicevi bene, porta dentro tantissime influenze dal jazz, l'improvvisazione, dunque una matrice sonora davvero incredibile.
Ma sì, perché poi troviamo anche alcune cose che ci sono, per esempio delle linee melodiche anche esotiche, più che altro di musica caraibica, c'è un po' di vaudeville, un po' di boogie, anche dei richiami, perché sono presenti anche nella loro cultura, nella loro tradizione culturale, è presente anche la musica di classica, quella più colta, eurocolta. Troviamo anche dei melismi barocchi, il blues, che ovviamente è la traccia fondamentale sulla quale si muove, e anche quella, forse più nei testi e in alcuni accenni, anche un po' l'ironia della coppia Kurt Weill e Bertolt Brecht, che comunque, come dire, anche con dei siparietti ecco, musicali che possono sicuramente ricordare l'andamento della coppia Kurt Weill e Bertolt Brecht. E non dimentichiamo che, a parte il discorso delle droghe che hanno influenzato, e alcuni si sono sempre chiesti, fatti una domanda: se non ci fosse stato l'LSD, se non ci fossero state le sostanze stupefacenti, se Jim Morrison fosse stato un salutista, quindi non tossicodipendente, non alcolizzato, non uno che, insomma, pensava a viveva ogni giorno come se fosse stato l'ultimo giorno della sua vita, sarebbe venuta fuori questa musica, sarebbero venuti fuori questi testi così lisergici, nel vero senso, però acidi per molti versi, come per esempio anche The Hand, che è poi andata anche a costellare la colonna sonora di Apocalypse Now. Cioè, sarebbe stata la stessa musica quella dei Doors? Veramente che diventa difficile non, adesso non è che si va a fare qui un panegirico a favore della droga, però diventa difficile credere che Jim Morrison avrebbe potuto svolgere questo ruolo così importante come colonna portante dei Doors e con quello che ha fatto, senza essere collocato all'interno di un periodo storico che vedeva tutto questo, perché l'LSD nasce negli anni in cui nascono i Doors, e quindi diventava quasi un elemento fondamentale. Basti pensare che, no, abbiamo anche in questo periodo personaggi che circondano, per così dire, la vita dei Doors, che sono la vita dei Doors, la vita del 1965, come succede nel 1965, come Ken Casey, per esempio, come quello che ha anche poi scritto Qualcuno volò sul nido del cuculo. Insomma, ce ne sono diversi, Neil Cassidy, tutta gente che addirittura aveva messo insieme i burloni, i Merry Pranksters, Neil Cassidy, che poi è il protagonista anche di On the Road di Jack Kerouac. Quindi, no, c'è questa anche unione drammatica, ecco, lo voglio dire subito, un'unione fortemente drammatica tra droga, alcol, cultura, spessore intellettuale altissimo, perché non dimentichiamoci, loro prendono il nome The Doors dal libro di Aldous Huxley, che sappiamo essere stato scritto sotto effetto di peyote, perché lui voleva vedere il flusso di coscienza di quando si scrive senza, con l'utilizzo, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Quindi è un mondo che si sta aprendo una nuova strada che poi porta a dare, come dire, il suo culmine, ecco, possiamo dire così, è sicuramente quello del 1968, le rivoluzioni, ma già prima in questo periodo abbiamo Berkeley che alza la testa, insorge e ne succedono di tutti i colori, praticamente con quello che accade il 14 settembre 1964, quando Mario Savio guidò la prima rivolta studentesca all'Università di Berkeley, durata anche per parecchio tempo, perché fino al 5 gennaio del 65. Si alza la testa, si utilizzano le sostanze stupefacenti, ma sono associate alla cultura. È un momento strano che anche la musica, ovviamente, e la musica è la colonna sonora, e i Doors sono la colonna sonora proprio di tutto questo periodo particolarmente difficile, sicuramente particolarmente difficile, in cui il governo americano soprattutto gettava benzina sul fuoco. Da questo punto di vista bisogna dirlo, perché non faceva granché per mitigare quelli che erano le giuste anche rivendicazioni dei diritti da parte dei ragazzi, degli studenti, delle università americane, e quindi poi un tam tam che, come sappiamo, si è andato ad aprire al resto del mondo.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Just of some stranger's hand in a desperate land.
Beh, abbiamo sentito anche già qua un casino di influenze, tantissime influenze diverse, come ci citavi prima il chest, davvero provenivano dalla musica araba, dall'improvvisazione jazz, insomma è veramente i Doors, la musica di Doors è un crogiuolo di influenze, e naturalmente Su tutto questo troneggia la voce e la poesia di Jim Morrison, questo personaggio che è veramente diventato un'icona a tutt'oggi.
Sì, perché poi lui si è reso veramente l'araldo di questo periodo storico, di queste ribellioni di massa. Poi Berkeley ha dato, come dire, lo spunto ad altre situazioni, perché lui cantava che volevano il mondo e lo volevano subito. Era quell'urgenza dei giovani dell'ora, che ovviamente si sposava benissimo con quello che è il credo di Jim Morrison. È chiaro che a giocare un ruolo fondamentale, ecco, lo voglio spezzare una lancia in favore nostra della radio, e cioè giocare un ruolo fondamentale per la nuova musica che si andava ad affacciare, le nuove sonorità che tu stesso prima elencavi, furono le radio. Come sempre, perché le radio dovettero anche cambiare un po' il loro atteggiamento, perché il nuovo rock, e quindi sconvolse il nuovo rock un po' le convenzioni radiofoniche. Il nuovo rock era musica da ascoltare, non da ballare, o meglio, da ballare basta, ma era da ascoltare anche nei testi, si eseguiva in concerto e aveva un linguaggio che era fatto proprio di ampie parti strumentali, come abbiamo sentito anche in quest'ultimo brano, e come era anche costume dei Doors in generale, e che appunto andava a recuperare l'improvvisazione. Il termine, la parola, la prima volta che fu utilizzato il termine psichedelico è stato per un gruppo che non sono i Doors, ma i 13th Floor Elevators, seguiti dai Charlatans. Poi sono arrivati i Grateful Dead, che hanno, come dire, ancora di più accentuato questo aspetto psichedelico. I Doors sono sicuramente i maggiori rappresentanti dal punto di vista della loro fama, e probabilmente la loro fama si è andata anche a, come dire, cristallizzare proprio in ragione del fatto, ahimè, per la morte di Jim Morrison, perché Jim Morrison fa parte del famosissimo Club dei 27, no? Al quale, insomma, purtroppo viene annoverato anche lui tra i componenti di questo club. E quindi questa follia, questa anche morte violenta di Jim Morrison, la tomba di Jim Morrison è ancora oggi una delle tombe più visitate a livello, chiaramente parlo a livello di musicisti, di musicisti non classici, e delle tombe, tra le tombe più visitate è in assoluto quella che viene visitata di più. E la cosa che mi ha sempre colpito molto, che nelle statistiche che fanno anche di queste cose, ormai le statistiche le fanno di tutto, quindi anche delle visite alle tombe, delle statistiche di queste visite emerge che non sono vecchi tromboni come me, insomma, che possono andare a visitare Jim Morrison, ma sono molti giovani. E questo sta a significare che evidentemente c'è un lascito molto forte da parte di Jim Morrison e soci nella loro musica, e probabilmente è stato anche molto meglio, penso, Martino, che tu sarai d'accordo con me, che quella esperienza di suonare con la voce di Jim Morrison, come dire, computerizzata, sostanzialmente creata in maniera artificiale, è bene che sia terminata così come esperienza.
Certo. Dunque, siamo quasi in chiusura, ma purtroppo il tempo vola velocemente, soprattutto a parlare di questi argomenti, ma diciamo a 60 anni, abbiamo parlato della nascita dei Doors, ma anche, diciamo, il cambiamento epocale del 65, questo anno di transito che ci porta appunto verso questi grandi cambiamenti culturali. Cosa ci possono dire oggi allora i Doors in questo anniversario della loro fondazione?
Il loro lascito è fortissimo, forse oggi si sente, come dire, in maniera un po' troppo diluita, ma se noi pensiamo che comunque abbiamo avuto sulla scorta dei Doors anche gente come sono nati Soft Machine, è nato Lou Reed con i Velvet Underground sulla scorta di quello che è stato l'insegnamento musicale, ma poi i Nucleus di Yankari, il Colosseum, i giapponesi Cassiopeia, ma anche Miles Davis li ha richiamati, li ha comunque, come dire, tenuti sempre in considerazione, non dico come una musa ispiratrice, ma Miles aveva questa grandissima abilità di non chiudersi a riccio come fanno molti jazzisti, ma ad avere una mentalità molto aperta, e di conseguenza molti gruppi poi a loro volta questi hanno fatto da eco per creare delle altre situazioni, altre sonorità. C'è dell'underground che suona come i Doors, probabilmente oggi non è più una musica commerciale, ahimè, e di conseguenza non, come dire, anche le nuove leve, le nuove generazioni vengono forse tenute un po' troppo a bada e dice non suonate musica che non sia solo commerciale, di conseguenza però c'è tanto underground, ci sono tanti gruppi che ancora oggi la voce spirituale di Jim Morrison e dei Doors la si può ancora ascoltare.
E allora noi ti ringraziamo al Chester Hiroldi per averci presentato, per averci aiutato a ricordare questo importante periodo storico che insomma lo stiamo vivendo con diversi anniversari oggi, con questo ricordo dei 60 anni dei Doors, ma insomma il 65 è stato davvero un anno molto importante. Noi allora chiudiamo questo spazio con probabilmente l'unico brano con cui si poteva chiudere uno spazio dedicato ai Doors. E dunque ti ringraziamo al Chester Hiroldi, ci sarà presto di nuovo occasione per sentirci, grazie mille, certo. E buon pomeriggio.
Grazie a te Martino e un buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
You know that it would be untrue, you know that I would be a liar, if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through, no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.